Ciao a tutti, nuova puntata di BFN. Io sono Salvatore Iopolo, con me Matteo Robinato. Ciao Matteo.
Ciao Salma, di cosa parliamo? Se non ci sono neanche i podcast seri che mettono fuori puntate, cosa parliamo io e te?
Ma parliamo del Pro Day di Ed Oliver, se vuoi.
Che neanche quello prenderemo noi, quindi.
Esatto. No, allora, io ho avuto questa idea di cominciare a fare un mock draft, non di 7 round, perché poi, insomma, comincia a diventare complicato, non perché non riesca a farlo, ma perché insomma non ha senso. Però i primi 4 round, visto che abbiamo 2 scelte nel primo, una nel secondo, una nel terzo e due nel quarto, si può fare giusto solo per cominciare a parlare di qualche nome, di insomma vedere un po' chi c'è, chi non c'è, o meglio chi si pensa che ci possa essere nelle varie posizioni, un modo per cominciare a parlare insomma di sta roba qua, visto che non abbiamo ancora fatto più di tanto nel
Va bene,
podcast.
io faccio il saluto e poi tu cominci a parlare e finisce che la puntata, perché se non ne conosco uno.
No, però dobbiamo
Okay.
cominciare a parlare di altre cose, ossia c'è stato il league meeting, c'è stata qualche novità a livello regolamentare di
Allora,
replay.
io ti ho chiesto delle cose, perché siccome sto cercando di recuperare in questo momento, di tornare a fare con le news, so che c'è stato il meeting, quindi delle nuove regole, ok? E poi prima di affrontare il discorso draft, che affronterai te da solo, un po' per la nuova schedule release, che abbiamo avuto la conferma che apriremo nella tana dei peluche, quindi, e basta, quindi se vuoi
Sì,
dirmi qualcosa delle nuove regole.
dal league meeting è arrivata questa grande novità, che è quella del fatto che sono stati resi reviewable defensive pass interference e offensive pass interference, sia le chiamate, quindi le flag effettivamente lanciate dagli arbitri, che le non chiamate, ossia fondamentalmente è la regola Saints, per cui in casi come quello del Championship Game con Robbie Coleman che distrugge il ricevitore dei Saints, adesso non mi ricordo neanche più chi fosse, prima che arrivi la
Ecco,
palla, gli arbitri non hanno lanciato la flag. Sì.
ti fermo subito, ma è reviewable da parte degli allenatori ovviamente, all'interno di una delle due challenge flag che hanno per partita ovviamente,
Esatto,
e
che
poi quello che
all'interno
viene
dei 2 minuti.
su minutes warning da parte degli officials, vero?
Esatto, sì, fondamentalmente come nel resto delle casistiche in cui si può lanciare la flag oppure in cui è previsto il review da parte degli arbitri. Quindi fondamentalmente si aggiunge questa possibilità. Non so bene come andrà a finire questa storia qua, perché comunque sono sempre cose abbastanza opinabili, perché è un po' come le holding da parte dell'offensive line, cioè ce ne sono ad ogni azione, bisogna probabilmente vedere quelle più clamorose, quelle più blatant, come cazzo si dice, ma non lo so, insomma, bisogna vedere come verrà poi applicata. Ecco, c'era per esempio qualche allenatore che diceva che una delle preoccupazioni era quella che fondamentalmente le partite potrebbero finire sempre con questi review, nel caso di Hail Mary, dove ovviamente ci sono sempre delle holding da parte di chiunque, attacco, difesa, eccetera. E hanno avuto rassicurazione sul fatto che quello invece non cambierà più di tanto, cioè che verrà lasciato correre un po' di più. Ecco. Io mi ero posto una domanda che ho posto tra l'altro da Albert Breer di Sports Illustrated, e che penso mi risponda domani nel suo podcast, insomma, perché di solito quando mette il like, quando chiede le domande e mette il like, vuol dire che risponde. E cioè mi chiedevo, ed è una cosa che mi sto chiedendo tuttora, ma questa roba qua è applicabile solo alle pass interference, come sembra, nel senso che il linguaggio che è uscito è stato questo qua, o vale anche per le defensive holding, quindi quando c'è contatto entro i 5 yard o quando il pallone non è ancora stato lanciato da parte del quarterback? Perché in quel caso, cioè nel caso appunto si passi solo per la review per le pass interference, magari cambierà anche l'approccio da parte della difesa, cioè un approccio più aggressivo prima che il pallone venga lanciato e meno dopo, quando invece si può essere pescati in fallo anche da parte degli allenatori avversari. E non lo so, però appunto magari sono solo pippe mentali, perché in realtà è compresa anche questa roba qua. Non lo so. Io sono comunque dell'idea che, considerando che comunque i challenge rimangono gli stessi e si spera che verrà utilizzato un minimo di cognizione di causa anche all'interno dei 2 minuti, non penso che cambi più di tanto. C'è gente che dice che le partite dureranno tre quarti d'ora in più.
Infatti non capisco quello che cioè, rimangono sempre due challenge che puoi chiamare quando vuoi, basta. Cioè, non è che non vedo questa grossa problema. Poi io sentivo stamattina in uno dei podcast che si parlava del fatto che queste chiamate non sono riviste dall'arbitro, ma sono riviste da qualcuno del put. Può essere? O è una puttanata? Non ho più
No,
tornato.
è una puttanata nel senso che è già così adesso, nel senso che dal boot all'interno di 2 minuti, già adesso è dal boot che dicono: guarda, forse potresti riguardare questa azione, e poi è l'arbitro che va a vederla. Quindi comunque la modalità sarà sempre quella. Ci sarà qualcuno dall'alto che magari fa presente.
Un
Questa
po'
cosa
come la
qua,
mano in calcio,
l'arbitro,
quindi.
sì, una cosa del genere, però poi alla fine sarà sempre solo l'arbitro a decidere, come è sempre stato anche finora. Quindi boh, questo qua rimane un punto così. Ecco, la cosa che mi interessava era appunto sapere questa cosa qua della defensive holding per vedere come va a finire. Mi fa piacere il fatto che sia stato inserito anche la offensive pass interference. Perché perlomeno già il gioco è abbastanza sbilanciato a favore degli attacchi, almeno si dà la possibilità anche di punire eventuali contatti da parte dei ricevitori. Ci sono certi ricevitori che hanno fatto una carriera su quei piccoli contatti, quelle piccole spintarelle sui difensori che non vengono viste da nessuno, tipo Antonio Brown, scusa, Antonio Bryant. Quindi magari una volta a partita possono essere pescati per questa cosa qua, quando quindi l'allenatore avversario potrà lanciare
Anche
al gioco.
là, vuol dire, adesso dopo ti faccio un'altra domanda. C'è anche il discorso delle partite durano 3 giorni e mezzo, ma porca miseria, ma cioè, invece di farla rivedere all'arbitro, falla rivedere dalla persona nel boot e basta, è finita là, e dia lui che ne so, nel boot ci sia, che ne so, o il capo degli arbitri o un delegato del capo degli arbitri, che nel caso di chiamata fa appunto la review della chiamata dell'arbitro, cioè non vuol mica dire che l'arbitro è una testa di cazzo, può aver visto male l'azione perché era troppo veloce, perché magari guardava un'altra cosa, e stessa cosa che tra l'altro io mi chiedo perché non possa essere fatta nel calcio, per evitare quindi stop di 5 minuti, quando magari è una cosa che può essere risolta magari nel giro di 30 secondi, senza che l'arbitro vada per 40 secondi per andare e tornare dalla metà campo, per dove è il tablet. Boh, insomma, ci sono problemi dove non ce ne dovrebbero essere.
No, una delle cose, infatti, che dopo mi pare la Combine, quando c'era stato un altro meeting del Competition Committee, era stata appunto questa del Eye in the Sky, cioè questo arbitro nel booth che doveva controllare e correggere eventuali errori clamorosi direttamente da lì, senza che intervenga l'arbitro, senza tutta la procedura standard. E come peraltro mi pare ci sia anche nella Alliance Football League, come cazzo si chiama, quella roba nuova. E il problema che dicevano è che comunque uno non vogliono che la partita venga arbitrata dall'alto, perché fondamentalmente questa persona avrebbe quasi più potere dell'arbitro sul campo, di poter decidere praticamente qualsiasi cosa a seconda della sua discrezione, e quindi in un certo senso si toglierebbe la partita dalle mani dell'arbitro e quindi del campo. Ma anche e soprattutto dicevano che in questi casi bisognava trovare altri 17 arbitri fondamentalmente a giornata, che avessero le competenze necessarie per fare questo mestiere durante la stagione regolare NFL. E dicevano che appunto con la penura di arbitri e col fatto che comunque non sono tuttora professionisti, poteva essere un problema trovare persone competenti per farlo. E quindi magari si finiva poi per mettere gente incompetente a fare cose abbastanza delicate. E infatti poi hanno deciso per rendere reviewable, quindi sostanzialmente parare un po' il colpo rispetto al bordello dei Saints dopo il Championship Game, e vedremo come va. Comunque è una cosa che per adesso è stata approvata per quest'anno, quindi poi a fine anno si vedrà com'è andata, poi per eventualmente diciamo, metterla in pianta stabile, oppure no, magari poi l'anno prossimo, se non va bene, si può anche modificare un attimo.
Interessante invece la richiesta, quella di mettere al posto dell'onside kick e giocare un quarto e 15 dal 35,
Sì, quello lì
però
infatti
non è
mi sarebbe
passato.
piaciuto. Volevano farlo, mi pare l'avessero proposta i Broncos, può essere qualcuno del genere. E tra l'altro il Competition Committee l'aveva approvata 7 a 1, mi pare, sono in 8. L'unico a non votare a favore era stato Mara dei Giants. Però dopo gli owners hanno deciso di non proseguire su questa strada, almeno per quest'anno. Poi, si vedrà. Dicevano appunto che è brutto il fatto che gli onside kick con le modifiche ai kick-off che hanno fatto l'anno scorso, che sono diventate tra l'altro definitive, fondamentalmente non hanno più ragione di essere perché non hai più la partenza lanciata da parte del kicking team. Devi avere comunque sempre lo stesso numero di giocatori da una parte e dall'altra dello schieramento. E sono in otto davanti nella squadra che riceve, per cui fondamentalmente non si riesce più a recuperare gli onside kick. L'anno scorso ne hanno recuperati, ha detto Murphy, tipo 4 su 52, che è una roba, sbagliano più extra point, o meglio, sbagliavano più extra point dalle 5 yard come era prima rispetto a quanti onside kick recuperano. Quindi fondamentalmente è un'azione abbastanza inutile, però boh.
Però lì sì, dovrebbero inventarsi qualcosa, perché effettivamente è una cosa che penalizzava abbastanza le partite sportive del finale, lo sai che ne sappiamo qualcosa, tra l'altro, quindi
No, ma tanto se quella volta avessero fatto un quarto e 15 avrebbero preso anche quello, quindi non ti preoccupare.
Ah beh, dici?
Sì, guarda.
Abbiamo fatto chiudere con un quarto e 26, quindi cioè non è quello il problema, quindi vabbè.
No,
Vabbè,
poi altra cosa, ultimissima cosa che non è una novità clamorosa, ma appunto stanno lavorando Packers e Raiders per giocare una partita di pre-season in Canada.
in casa dei
Sì,
Raiders o dei Packers?
dei Raiders.
Ah, ok.
E tra l'altro, altra cosa a proposito di queste robe qua, pare che i Packers per la prima volta dal 2005 faranno degli scrimmage con un'altra squadra NFL durante il training camp a Green Bay, perché era una cosa importante anche per i Packers che comunque non perdessero giorni a Green Bay, perché appunto c'è tutto un indotto anche per l'economia locale. E non si sa ancora quale squadra sia, né se effettivamente andrà in porto la cosa, però ci stanno lavorando. In realtà, per esempio, McCarthy e Thompson erano estremamente contrari a questa cosa, un po' per motivi di segretezza, per i grandi schemi che avevamo, e un po' per evitare magari che l'eccessiva fisicità che evidentemente viene fuori quando ti scontri contro giocatori di altre squadre potesse causare degli infortuni. Adesso probabilmente insomma, l'idea è quella di creare più competizione anche in questo modo e, cioè, io sinceramente non sono affatto contrario, anzi penso che sia interessante. E quindi vedremo contro chi, perché mi piacerebbe contro i Patriots a questo punto, e, che hanno sempre fatto queste robe qua tra l'altro ogni anno. E comunque, altre cose da League Meeting, Packers, menate varie, no? Se non, vabbè, abbiamo al momento un cap space di 14 milioni. Nick Perry ancora a spasso, mi pare che oggi o domani, insomma, sia in visita ai Seahawks. E basta, altre novità non ce n'è. Quindi, se non hai da
Allora devo dare
aggiungere.
conto dell'ufficialità che i Packers cominceranno la propria stagione, nel primo Thursday night della stagione in casa dei Peluche, ok, come abbiamo detto, mi pare sia non capitata dal 95 o 2005, non mi ricordo, che la squadra che ha vinto il Super Bowl non giochi la prima partita. Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta, no, l'ho anche letto ma non me lo ricordo. E appunto si è presa dall'NFL per celebrare nel migliore modo con una partita che rappresenta la rivalità storica dell'NFL, la centesima stagione del football professionistico. E niente, poi dobbiamo dare conto del ritiro di Jordy Nelson. Io che sono senza
Sì. No,
cuore me lo sono ricordato, invece tu non hai detto neanche una parola.
perché io stavo cercando di rimuovere queste cose dall'anno scorso, in realtà, che sto cercando di rimuovere. Volevo solo fare un piccolo inciso perché vedi, sto cercando di non parlarne. E, per quanto riguarda questo centenario dell'NFL, io penso l'anno scorso, giù di lì, avevo sentito che l'NFL avrebbe prodotto, diciamo, 32 jersey throwback una per ogni squadra in occasione del centenario. Poi questa cosa qua non si è più sentita, probabilmente evidentemente non avverrà, però sarebbe stato carino avere nell'anno del centenario, che ne so, una settimana la throwback weekend in cui tutti giocassero con le maglie throwback per celebrare il passato. Però vabbè, preferiscono la color rush, si vede.
Che abbiano perso questa occasione di far soldi, oserei dire.
Infatti, tra l'altro. Vabbè, per quanto riguarda Jordi, fa male non tanto il fatto che si sia ritirato, perché bene o male l'aveva lasciato intendere anche l'anno scorso che avrebbe voluto finire il contratto che avevo dei Packers, gli mancava l'ultimo anno per poi vedere cosa fare. E a me fa male il fatto che appunto sia successo in questo modo, che sia stato cacciato l'anno scorso in quel modo e che appunto il ritiro sia avvenuto lontano da Green Bay tramite Twitter. Insomma, sarebbe stato bello
Dai, l'ha citato
annunciare.
James Jones, tutti in famiglia, fin da tutti in famiglia, quindi.
Sì, però vabbè, sarebbe stato bello insomma, che lo annunciassi magari a qualche settimana dalla fine della stagione scorsa. E insomma, fosse celebrato giustamente come doveva essere a Lambeau Field l'ultima partita, tutte quelle cose lì, insomma, però vabbè. Purtroppo Guti ha preferito vincere il Super Bowl l'anno scorso piuttosto che tenere Jordi, come vedi. Vabbè. No, poi insomma, ha fatto un grande
No,
acquisto
meglio di poco.
con Graham, ha fatto un grande acquisto in realtà, ha fatto bene, bravo, si è visto.
Buono, buono, buono,
Guarda,
buono,
vedi, ecco, adesso mi devo accendere una sigaretta.
buono. Ecco, l'ho fatto apposta io. Beh, allora adesso io saluto, tu parli del draft e ci sentiamo fra, boh, beh, la prossima puntata faremo quando uscirà la scheduler, quindi fra un mese, no? Tu qualche cosa vuoi che dici? Poi
No,
delle
allora,
incognite.
fai il bravo. Allora, adesso abbiamo. Intanto ricapitolo quello che facciamo adesso. Allora, io ho aperto ho la pagina del Mock Draft Simulator di Draft Network, che è un bel sito, tra l'altro, con questi mock draft abbastanza carini. E ho selezionato la Predictive Board, cioè loro fondamentalmente cercano di prevedere quali saranno le mosse delle varie squadre. Ho selezionato il numero di round 4. Noi abbiamo la scelta 12, la scelta 30 nel primo round, la 44 nel secondo, la 75 nel terzo e nel quarto la 114 e la 118. Quindi, no,
Abbiamo, ai.
abbiamo, intendevo i Packers in realtà.
Ah, ok, perdona.
Allora, intanto con le mosse della free agency, quindi l'arrivo di due edge rusher, una safety e una guardia, fondamentalmente, le need si sono abbastanza attutite, per cui insomma,
È la riprima di
perché?
Mercedes Lewis.
Eh sì, è la conferma di Graham sempre. Per cui non, quella che fino a prima della free agency era tipo la need da allarme rosso dei Packers, cioè quella outside linebacker, si è di molto attutita. Poi, per carità, qualcun altro servirà comunque, però non è necessario
Ma adesso
spenderci
la depth
la.
chart per quanto riguarda gli outside linebackers, chi recita? Tui Smith, Fackrell e poi?
Gilbert.
Ah, è rimasto alla fine, quindi gli è andato.
Sì, lui era restricted o exclusive right, insomma, quella roba lì comunque
Ah,
c'è ancora. Non che faccia la differenza, però. E
ok.
quindi
Ma no.
presumibilmente almeno un altro ne arriverà, però almeno non hai l'urgenza assoluta di prenderlo per forza alla 12 e doverti accontentare di quello che è rimasto. Quindi
Vai,
io
mi
faccio
piace, no?
partire.
Lancia, lancia, fai partire questo simulatore.
Io ti dico anche chi
Ma
scelgono le altre squadre.
possono anche bestemmiare quando scelgono le altre squadre?
Sì, no, più che altro verrà una porcata assoluta perché, insomma, vabbè, adesso vediamo cosa viene, non ci siamo preparati a sta cosa. Schiaccio, start draft, vediamo un po'. Allora, Kyler Murray, Nick Bosa, Josh Allen, Greedy Williams, Devin White, Jawan Taylor, Dwayne Haskins, Noah Fant, meno male, Quinnen Williams ed Oliver alla 10, vedi, ce l'hanno fottuto, Devin Bush ce l'ha fottuto anche. Bene, allora,
Allora,
fondamentalmente ci
Sweat,
hanno fottuto tutti.
l'unico che rimane che non conosco è Sweat. Monte Sweat. Appunto là.
No, allora, a me non piace particolarmente Sweat, nel senso sì, cioè per carità, grande atleta, c'ho un first round grade su di lui, però sinceramente mi sembra un po' presto prenderlo da 12 e non lo prendo, mi dispiace. Di quelli che a me piacciono, vabbè, è rimasto Brian Burns, che è un edge rusher, che era uno dei favoriti da draft Twitter prima della free agency, adesso è un po' calata la faccenda. Io sinceramente se ci fosse stato avrei preso Devin Bush perché è o meglio se ci fosse stato lui e non Ed Oliver. perché insomma sarebbe secondo me il pezzo mancante nella difesa di Pettin. Per tutto il bene che voglio a Martinez, Devin Bush è molto più forte. Tra l'altro io preferisco Devin Bush a Devin White come inside linebacker, e di molto anche, però non ci sono nessuno dei due, quindi io potrei prenderti. Allora,
Ma sai il D-line di Alabama, che io sentivo che era molto molto forte, è andato via?
cioè, dici coso? Aspetta,
Williams può essere?
sì, no,
Già
sì,
no.
aspetta, sì, è andato ai Bills, stavo guardando,
Guardi.
quindi, allora, draft Twitter in questo momento direbbe TJ Hockenson, tight end, io alla 12 un tight end non lo prendo neanche se mi sparano in faccia, perché non penso che sia una posizione, una premium position su cui spendere la 12 assoluta, la prima volta nella storia in cui ce l'hai, tipo,
E quindi cosa prendiamo?
Ecco, diciamo così,
Trade down,
non si può
quindi
fare,
facciamo un
altrimenti lo farei. Quindi io ti prendo, vediamo un po', ti posso prendere Brian Burns. Prendiamo Brian Burns.
cos'è? Linebacker?
Yes, prendiamone un altro.
No, da dove viene?
Da Florida State.
È bianco o nero?
Nero.
Ah, ok. Vai, prendiamo,
Però
allora.
altrimenti l'altra opzione sarebbe prendere un offensive tackle, visto che Bulaga ce l'abbiamo in scadenza, sempre infortunato, una roba all'altra. C'è ancora il mio numero 2 assoluto della board che è Jonah Williams.
Quello, prendi quello.
C'è anche Andre Dillard che mi piace tantissimo. Prendiamo Jonah Williams, dai. Hai visto che stai partecipando? Boh, Jonah Williams alla 12 è andato. Poi vediamo un po' chi
Da
cazzo.
quello che si dota è sempre una bestia, sto Jonah Williams.
Sì, no, tra l'altro la cosa che mi piace è che comunque lui è una bestia anche contro le corse, cioè, ma è contro le corse, nel bloccare le corse, e nel momento in cui Matt LaFleur arriva con la voglia di ridare dignità nell'attacco dei Packers al running game, un giocatore come quello che ti blocca la gente a 15 yard dalla linea di scrimmage e ara il campo
Può
come
fare anche
ara.
la guardia?
In molti in realtà dicevano che perché ha braccia non particolarmente lunghe dovesse spostarsi a guardia. Io penso che possa tranquillamente giocare tackle, ma nel caso in cui quest'anno hai più bisogno a guardia che a tackle, perché metti caso Bulaga per una strana congiunzione astrale è sano, perché non farlo giocare a guardia? E poi l'anno prossimo non rinnovi Bulaga perché tanto non lo rinnovi e lo sposti a tackle, cioè non ci vedo niente di sconvolgente, anzi, e sarebbe comunque un upgrade anche a guardia. Tanto, per cui perché no? E finisco la sigaretta.
Intanto gli altri cosa hanno scelto?
Allora, adesso ricapitoliamo. Siamo alla 30, ci hanno scelto. Allora, Rashan Gary, un edge rusher, Montez Sweat è andato, meno male. DK Metcalf, che sinceramente, vabbè, a parte le foto su Twitter, lì su Instagram, a me non piace particolarmente come ricevitore. Brian Burns è andato ai Panthers. Drew Luck, oh, i Giants hanno preso un quarterback alla 17. Drew Luck, Andre Dillard, N'Keal Harry, Byron Murphy, Chauncey Gardner-Johnson, Cody Ford, Garrett Bradbury, Joshua Jacobs, che secondo me è il mistero di questo draft perché a me non piace per niente. Dalton Reisner, Christian Wilkins, cazzo mi piaceva, Clelin Ferrell, Hakeem Butler, Mac Wilson, meno male. Allora, a noi ci sono rimaste queste.
Tight end, alla 30, perfetto.
Lo prendiamo?
Cosa è rimasto?
Allora, infatti dicevo, possiamo andare o in attacco, oppure, per esempio, a me piace molto Dexter Lawrence, che è un defensive tackle da Clemson, una bestia, però faccio scegliere
No, beh, non ne conosco uno, cioè, ne conosco neanche uno, vai
te.
te, ho scelto il primo rapper, ho scelto la 12 io. No, interessante come occhio, sono arrivato alla 12, sono arrivato alla 30 e ancora libero, quindi.
Sì, poi volendo c'è anche il mio cornerback 2 di questo draft ancora, DeAndre Baker. Tra l'altro, quella corner secondo me è una posizione che noi in questo momento stiamo sottovalutando, ma c'è sempre comunque
Safety?
bisogno. Safety ci sono praticamente quasi tutte, a parte Gardner Johnson che è andato qualche pick fa, addirittura la 21.
Vai, scegli te, vai, quelli proprio vuoi.
No, perché io comunque per safety punto sempre Darnell Savage, quindi lo posso prendere più avanti qua. Però io farei così, io prenderei DeAndre Baker, cornerback, per due motivi. Uno, non c'è mai abbastanza cornerback, soprattutto per come vuole giocare Pettine con molti sub package, molti defensive back. Due, perché DeAndre Baker è obiettivamente forte, è veloce, rapido e tutto il resto. E numero tre, perché Kevin King, so che sarebbe molto bravo, potrebbe puntare ad essere uno shutdown corner, ma è spesso infortunato. Quindi nel caso in cui, insomma,
Ma dà anche
vada
il
ancora
voto questo
male,
Suzuki qua?
no, non ce lo dà. Ce lo diamo da solito. Però io prendo DeAndre Baker, basta, vado. Quindi, ricapitolando, abbiamo preso Jonah Williams e DeAndre Baker. Hockerson è andato alla 35 ai Raiders, tra l'altro. Allora, adesso ti ripeto, poi non ti sto a dire tutte le pick fino al
No, ma non
quarto
li
giro,
conosco, sono andato effettivamente per
perché...
quello, quindi.
Allora, qua abbiamo, va bene. Clarence, Hockerson, Nadira, Justin Lane, Little, Lonnie Johnson, Cajuste, Earl Smith, Chris Lindstrom. Ah, oh, cazzo, Chris Lindstrom mi piaceva. Allora, siamo alla 44.
Dexter Lawrence è ancora libero.
Dexter Lawrence è ancora libero, così come Jeffrey Simmons. Jeffrey Simmons è da Mississippi State. È un gran giocatore. Io ho un first round grade su di lui, come molti altri, penso, perché l'unico. È un defensive tackle fondamentalmente. L'unico problema che ha è che tipo 6 settimane fa si è rotto il crociato mentre si preparava per il draft, quindi quest'anno non giocherebbe, cioè non giocherà. E
Quindi vai,
era.
vai tranquillo. Allora, il terzo giro lo trovo.
Non lo so. Però lui è uno di quelli che appunto senza l'infortunio sarebbe stato probabilmente top 15 pick. Senza problemi, ecco. E l'unica cosa, appunto, con l'ACL, magari diverse squadre saranno o tentate dal prenderlo e tenerlo ferme lì un anno, e, per esempio, io vedrei bene i Patriots fare una roba del genere, o appunto essere spaventati perché non sanno poi come andrà il recupero dall'ACL e lasciarlo lì. Vedremo. Secondo me, noi l'abbiamo direttamente tolto dalla board, anche perché aveva avuto qualche problemino, qualche red flag. Off the field, quindi non lo so. Però Dexter Lawrence c'è ancora con
Vedi?
Daniels in
Avevo
scadenza,
sbagliato
eccetera,
completamente.
eccetera. Esatto, vai, Dexter Lawrence. Boss, andiamo. Quindi Jonah Williams, DeAndre Baker, Dexter Lawrence. Non abbiamo ancora preso nessuno di offensive skill player in attacco.
Devo
E
Roger.
probabilmente lo faremo adesso. Richard, no, è gli Eagles, l'hanno rifirmato, credo.
Tieni firmato. Vai. Terzo giro, adesso abbiamo una scelta, che sembra la 12, quindi a questo punto non ne conosco neanche uno io.
Allora, tanto se c'è ancora, io prendo automaticamente, sì, lo prendo, non me ne frega un cazzo, non ti chiedo neanche il permesso, Darnell Savage,
Ah, è la
safety,
settima.
safety da me. Ti ricordi quando te ne ho parlato in chat tipo mesi fa? Se vai a vedere,
Madonna,
no,
come
se vai a
fosse ieri.
vedere, se vai a vedere però c'è scritto, dicevo c'è questo qua da Maryland, se lo caga nessuno, io l'ho messo come, è praticamente la mia safety 1. E quindi first round grade su di lui mi piace un casino perché è veloce, è fisico, è incazzato come una bestia e ha fatto anche una buona combine, quindi è anche un buon atleta che non guasta mai. E, è salito di molto perché nei primi mock draft che facevo lo trovavo anche al quinto giro, per dire. Adesso, per esempio, qua sulla board di come cazzo si chiama, qua Draft Network, è il prospetto numero 68. Prima era tipo
Quindi stiamo facendo una
150.
linea.
No, perché siamo alla 75 adesso.
Ah, giusto, è vero. Siamo già andati a fare. Ah, vuoi prendilo?
Lo prendo e basta, fatto. Poi vediamo che tight end sono rimasti, perché adesso bisogna guardare anche quello, anzi, te lo dico subito. Perché se riesco a prendermi, sì, Alize Mack c'è ancora, così sei contento e aspetta, dobbiamo arrivarci prima. Così sei contento e abbiamo Mack anche noi.
No.
L'anno scorso volevi farti la maglia di Mac, adesso te la puoi fare davvero.
Porca
L'avresti
puttana.
fatta col numero sbagliato perché avresti messo 52, però stiamo arrivando quindi alla
Quindi
114. Adesso abbiamo la 114 e la 118, ne abbiamo due una dietro l'altra. Quindi io aspetta che.
Clinton Dix.
Allora, guarda, l'ultimo l'ultimo. Il tight end che è rimasto, il primo qua della cosa è Mac e io lo prendo diretto. Allora, poi pubblicherò anche. A proposito, le sono piaciute le draft cards di PFN?
Sì, belle, 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 non sei normale, però belle, molto belle.
No, poi pubblicherò anche quella di Mac, insomma, giusto perché devo
Ah,
continuare a
vabbè.
postare la roba. Comunque,
Cosa
un
prendiamo?
giocatore.
Wide receiver adesso?
Adesso prendiamo Mac. Fondamentalmente lui è come
Dai.
se fosse un wide receiver, nel senso che non è che sappia bloccare particolarmente. Però il mio concetto, ecco, e per questo volevo parlare anche dei tight end. Uno non prenderei mai un tight end nel primo giro, ecco, appunto, lo considererei magari alla 30, ma non prima di quello. Ma seconda cosa, fondamentalmente la Fleur metterà in atto il sistema offensivo di Kyle Shanahan. Kyle Shanahan l'anno scorso a San Francisco con George Kittle ha riscritto i libri di record dell'NFL per quanto riguarda i tight end. George Kittle è stato scelto la 146. Cioè, fondamentalmente in quel sistema, se proprio devi cercare dei traits, dei tratti che vadano bene per quel sistema, ma non c'è bisogno di spendere una premium pick per un tight end, così come sinceramente non la spenderei neanche su un ricevitore. Per quanto per esempio mi piaccia un casino a Kim Butler e per me sia tipo il dodicesimo, tredicesimo prospetto a livello assoluto, il primo ricevitore. Quindi adesso sta di nuovo a noi, ricapitolando, abbiamo Jonah Williams, DeAndre Baker, Dexter Lawrence, Darnell Savage, Alice Mack, adesso abbiamo un'altra scelta. Chi vuoi prendere? Vediamo chi è rimasto di Edge. Joe Jackson, vuoi Joe Jackson?
Bell'uomo.
No, allora Joe Jackson l'ho guardato oggi perché non l'avevo ancora scoutato, tra virgolette, ma ho visto il mock draft che ci ha mandato Antonio sulla pagina, che dopo leggo c'era Joe Jackson, ho detto ah, Joe Jackson mi manca, sono andato a vedermelo e gli ho dato effettivamente un fourth round grade. E qua siamo al quarto giro perché fondamentalmente ha delle braccia abbastanza lunghe, riesce, insomma, diciamo, sai che è importante per quanto riguarda gli edge rusher avere la length per imporsi, diciamo, distanziarsi dal tackle, ha un buon utilizzo delle mani, ha un buon bend, riesce a girare l'arco con una sufficiente inclinazione, ecco. Non è particolarmente forte, non è un prodotto finito, però vedo in lui delle buone potenzialità. Quindi per dire, potrei prendere lui, così come vediamo chi è rimasto di ricevitori. Di ricevitori, vabbè, quelli, i miei preferiti ovviamente non ci sono in questo momento. Ci sarebbe Dillon Mitchell, ma vabbè. Altrimenti, vediamo running back. Vuoi un running back? Devin Singletary? Ecco. Running back?
Perché un anime?
Beh, ecco, un running back secondo me lo prenderemo comunque. Magari non adesso, cioè non al quarto giro, però bene o male tra Williams, cioè fondamentalmente ne abbiamo due, Williams e Jones anche lui ha la modalità King, cioè meno, però è spesso non al meglio, e se vuoi correre davvero di più un terzo magari ti serve. Devin Singletary, che qua vedo di Florida Atlantic, prima della Combine era il mio running back numero uno, dopo l'ho downgradato con il test della Combine perché insomma ha fatto un po' che gare, e visto che nella mia draft board ci sono anche c'è anche il RAS, che è il Relative Athletic Score, e, insomma, ho dovuto per forza togliergli dei punti, però insomma, tendenzialmente mi piace. Eppure c'è Trevion Williams, che è da Texas A&M, anche lui mi piace perché sa anche ricevere fuori dal backfield, ma se non vuoi quello lì, prendiamo Joe Jackson e la facciamo finita. Vediamo il linebacker, non mi piacciono questi qua, Jermaine Pratt forse potrebbe andare bene, quarterback, buon quarterback. Boh, prendiamo un edge.
Prendiamo
Prendiamolo.
il Jackson da dove arriva?
Miami.
Miami quale? Hurricanes o Miami Ohio?
No, Miami basta. Hurricanes.
Draft,
Vado.
complimenti.
Fatto. Allora, ricapitoliamo. Adesso aspetta che finisce lui, che ci sono anche le altre squadre che scelgono. Ah, cioè, guarda, la prima scelta dei Bears, tipo la 126. Allora, abbiamo preso Jonah Williams, offensive tackle, DeAndre Baker, cornerback, Dexter Lawrence, interior defensive line, Darnell Savage, fenomeno, Alice Mack, tight end, adesso si è bloccato tutto, no, c'è ancora, e Joe Jackson. Voto 10.
Metti lo strumento, vediamo cosa dicono.
Sì, lo metto domani con la puntata, non puoi anticipare la puntata, insomma.
Ah, scusa.
Allora, io intanto adesso ti leggo anche quello di Antonio perché mi piaceva in realtà. Lui ha avuto la fortuna di trovarsi alla 12 Ed Oliver e l'ha preso. Quindi c'era Ed Oliver, alla 30 Hockenson che noi avevamo ma non abbiamo preso, 44 Chris Lindstrom che a me piace un casino e quindi ha fatto bene a prenderlo, Darnell Savage alla 75, grandissimo. Devin Singletary, vedi, volevo prenderlo anch'io. Devin Singletary alla 114 e Joe Jackson alla 118. Quindi in realtà siamo abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda, a parte il tight end.
Praticamente Antonio è il tuo fake.
No, poverino.
Tu sei il fake di Antonio, cioè no, no,
Esatto, è
per dire.
più probabile quello.
Io gli auguro di essere un po' meglio, quindi.
Poi, no, abbiamo anche due domande, cioè rispondiamo alle domande una volta che se le fanno, per favore.
Veloce, veloce, veloce. Dopo la
Allora,
preventina.
mamma mia, c'è sempre da fare. Alberto dice: non conosco i giocatori, però per me le need in ordine di necessità sono inside linebacker, defensive tackle, safety, tight end, OLB, CB, RB e ricevitore. Vedo in giro tanti mock con TE e wide receiver al primo giro, ma per me sarebbe una scelta da galera. Cosa ne pensate? Sì, fondamentalmente sì, come dicevo prima, alla 12 di sicuro, alla 30 ci potrei anche pensare, ma sì e no. E come need inside linebacker io sono d'accordo in realtà, non tanto perché Martinez sia una pippa, ma perché gli manca quel qualcosa in più.
Anche perché abbiamo Martina da parte e Forks adesso, no? Cioè,
Sì,
come dicevo, no?
esatto. Esatto, quindi sarebbe stato carino anche Devin Bush in realtà. Io qualche giorno fa avevo fatto un mock in cui avevo preso alla 12 anch'io Ed Oliver e alla 30 Dexter Lawrence. E poi dicevo, cazzo, però non ho preso inside linebacker e poi mi sono reso conto che se gli metti Ed Oliver, Dexter Lawrence con Clark, Daniels e gli altri che abbiamo lì davanti non serve neanche l'inside linebacker perché se è posto così non passa nessuno lo stesso.
Infatti c'era quello che diceva qualcuno stamattina nel podcast, c'è una linea con sto cacchio di Oliver che non arriverà mai più a noi. Clark e Daniels siamo abbastanza a posto. Se poi dietro abbiamo anche Lauri e Lancaster si conferma sui livelli dell'anno scorso, insomma, siamo messi più che bene.
Sì.
Saremmo messi più che bene.
Poi ovviamente il segreto in questo caso è riuscire a tenere la gente fresca, soprattutto insomma, in defensive line barra edge, in modo tale che appunto, visto che è un mestiere abbastanza dispendioso, quello di partire allo snap e cercare di dare tutto per arrivare al quarterback o fermare le corse, e più ne hai che possono ruotare, meglio è. Poi soprattutto Pettine è bravissimo a mischiare le carte, a spostare la gente, per cui non sarebbe affatto male, ecco. Oliver sarebbe stato perfetto, effettivamente. Però addio anche a lui. Mentre invece Paolo, secondo le previsioni, che potrebbe essere best player available alla 12 e si potrebbe ripetere lo scenario dello scorso anno con una trade down per poi risalire. Fino a poche ore fa era Ed Oliver in realtà il migliore disponibile alla 12, adesso non arriverà mai più. E quindi probabilmente magari Brian Burns potrebbe essere, se dai valore sia al giocatore che alla posizione, il migliore a disposizione. Jonah Williams stesso, che molti danno fuori dalla top 10 per questa roba qua delle braccia non della lunghezza esatta per, anche se appunto, ripeto, è una minchiata. E bene o male, secondo me sono quelli i giocatori che potrebbero essere al di fuori della top 10. Poi adesso gira la battuta per cui questo non arriva, quell'altro non arriva, è il primo draft nella storia in cui 20 giocatori vanno via nelle prime 11 posizioni. Però non lo so, io troverei stupido che qualcuno draftasse tipo nella top 10 un tight end che sia Fant o che sia Hockenson o che prendesse Metcalf, e molti mock draft danno sta roba qua, ma boh. Spero di sì,
Vediamo
per
quello
carità.
che fa, vediamo che sono due
Esatto.
tight end e quattro perché due receiver, insomma.
Esatto.
Sono perfetto per noi.
Sì, va bene.
Vai.
Le minchiate le abbiamo dette, vediamo quando. 41 minuti abbiamo fatto, ragazzo.
Passa. Addio. È stato un
Boh,
piacere.
è stato bello. Comunque ci sentiamo. Boh, la prossima no, fra due?
Sì, esatto. Fra due facciamo un altro mock draft. Magari conoscono altri due giocatori ora.
Continuate a seguire PFN che continua a postare la roba sul draft, le schede, positional rankings, tutte quelle puttanate lì. Arrivederci e grazie. Ciao Matt. Go, Pack, go.
get your grills ready, cause we gonna be cooking some brats. When it comes to Green Bay, homie, we do this a lot. Whether it's summertime hot or 30 below, stadium stands iced over 4 to 5 feet of snow. We go, cause we ain't feeling that cold. I'll take my shirt off and bear it for the green and the gold. Get out my chest paint, the best of rest stain. The brew I'm drinking keep me warmer, but my breath stink. Hardcore fans, we ain't no kind of sorta. Man, you can take your weak stats back to Minnesota. Ain't got the Metrodome, but you know it's all good. The Packers having that season you thought your team should. It didn't fall through, but now we on the top. A little Green Bay Pack rap and hard rock. Gotta represent that one team that do it best. Any questions, take a look at the G that's on my chest.
Cheers!
Go Pack!